salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su tre in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere in Italia non dicono nulla di buono e mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro a un'associazione che si occupa di contrasto alla violenza di genere.
In occasione dello sciopero femminista e transfemminista del 9 marzo, stasera al Suggeritore vi proponiamo di ascoltare le voci delle studentesse e degli studenti del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, nello spettacolo Voce contro la violenza, che è stato ospitato il 3 marzo scorso nell'auditorium di Radio Popolare. Buon ascolto!
Quante volte deve ancora succedere? Quante volte accendiamo il telegiornale o scorriamo sui social e sentiamo che un'altra ragazza è stata uccisa? Un nome, una notizia e poi silenzio. Qualcuno commenta, qualcun altro si indigna e dopo due giorni non se ne parla più. Fine, come se fosse tutto normale.
Il femminicidio non è solo una brutta storia o un caso isolato. È quando una donna viene ammazzata in quanto donna, perché si è ribellata, perché ha detto no. Perché ha già deciso di scegliere per sé. Dietro ogni femminicidio c'è una dinamica di sopraffazione e controllo che intima le donne di stare al loro posto e obbedire, come se fossero di proprietà di altri.
Ogni anno in Italia decine di donne muoiono per questo motivo. Eppure quante storie ricordiamo davvero? Quante storie conosciamo oltre a quella terribile di Giulia Cecchettin? Noi sappiamo che Giulia si sarebbe laureata in ingegneria biomedica, eppure ci sono moltissime altre donne i cui sogni e le cui ambizioni sono stati dimenticati, offuscati dalla brutalità della loro morte. Voce contro la violenza è nata proprio per impedire che la loro memoria venga cancellata.
Noi ci vogliamo distanziare da una narrativa che impone a queste donne soltanto il ruolo di vittime. Sono state figlie, madri, studentesse, amiche, pietre fondanti di una comunità che non ha saputo proteggerne come avrebbe dovuto, ma che ha ancora l'opportunità di onorarne come può. Per questo, in memoria delle persone che sono state, vogliamo far riecheggiare le loro voci e le loro storie nei racconti che ascolterete, scritti interamente da noi e ispirati alle vittime di femminicidio del 2023.
Perché nessuno merita di essere ricordato come un numero.
Perché, in quanto esseri umani, non esistono forme di violenza che non ci toccano.
Perché quelle donne sarebbero potute essere le vostre vicine di casa, vostra cugina o la vostra compagna di banco.
Perché delle vite spezzate che ascolterete ce ne sono a centinaia.
E perché se nulla dovesse cambiare, quelle donne un domani potremmo essere noi.
Ciaretto, la storia di Tania.
Abitavamo in una palazzina color giallo ocra. Quel colore mi metteva allegria tutte le volte che tornavo da scuola. Entrando in casa, però, si respirava un'atmosfera diversa. Inizialmente pensavo che la mia fosse una famiglia come tutte le altre. Poi ho realizzato che i padri dei miei amici non umiliavano le loro mogli e non alzavano le mani contro di loro. A casa mia, da quanto ricordo, questo avveniva da sempre. Papà sembrava fremere di rabbia quando picchiava la mamma. Le cose iniziarono a cambiare da febbraio. Mi ammalai e papà e mamma litigarono per delle medicine che secondo lui non dovevamo comprare. Sapevo che mia madre non mi avrebbe mai lasciato senza cure. Infatti le portò a casa lo stesso e quando lui se ne accorse la prese per il collo. Avrei voluto non essermi mai ammalato. Cercai di difenderla e lui in risposta mi tirò un calcio. Io e la mamma ci rifugiammo dalla zia, che ci accoglieva sempre in momenti come questo. La mamma non sopportava che dovessi subire violenze anch'io e così, incoraggiata dalla zia, sporse denuncia.
A quel punto tutto cambiò. Io venni mandato in un centro per minori. Mio padre si trasferì e la mamma andò in una struttura protetta. Lei intraprese un percorso con le donne del centro antiviolenza e grazie al loro aiuto riuscì pian piano a riacquistare serenità e fiducia in se stessa. Voleva riprendere il controllo della propria vita e soprattutto stare con me. Non aveva denunciato prima solo per paura che ci avrebbero allontanati. Ci vuole forza per sopportare anni e anni di maltrattamenti, pur di poter vedere un figlio crescere. E col tempo ho capito che di forza la mia mamma ne aveva davvero tanta, molto di più di chi usava per farne del male. Il suo sacrificio non fu vano. Finalmente, dopo alcuni mesi, io e lei tornammo a vivere insieme. Avevamo riconquistato la nostra libertà, ma non ci sentivamo pienamente al sicuro. Ci venne dato un dispositivo che doveva avvisarci ogni volta che mio padre si trovava nell'arco di 200 metri. Ma aveva qualcosa che non andava. Lo avevamo segnalato ai carabinieri. Avevano anche mandato un tecnico, ma a quanto pare non è servito.
Non basta un braccialetto per fermare un uomo. Al posto dell'allarme del dispositivo, ho sentito l'urlo di mia madre nel cuore della notte. Quasi 40 coltellate. Terminato il lavoro, lui ha voluto che chiamassi i carabinieri.
Questa è la storia di come io ho perso mia madre. Questa è la storia di una donna alla quale è stata promesso un aiuto che non è mai arrivato.
Un uomo piccolo. Storia di Erika.
Era il mio amore, era mio marito. Non potevo lasciarlo. Lui che amavo così tanto. Sì, certo, a volte era un po' agitato e litigavamo. Ma si sa, i litigi nelle coppie che stanno insieme da tanto tempo sono frequenti. Ma c'erano anche le botte. Il fatto che fosse sempre stato fisicamente più forte di me non mi aveva mai dato fastidio, fino a quando non iniziai a sentirmi veramente in pericolo. Non potevo denunciarlo, eravamo sposati e un matrimonio non si può rovinare. Sennò come fanno i figli? E i nipoti? Forse, a ripensarci, vedendo come sono andate a finire le cose, dovevo pensare un po' di più a me e salvarmi, scappare. Ma io non mi sarei mai riuscita ad immaginare una fine così violenta. Ai lividi ero abituata, avevo trovato pure un ottimo correttore che copriva tutto alla perfezione, così che nessuno avrebbe potuto avere sospetti. Ormai mi ero abituata ad avere la violenza in casa. Il mio unico posto sicuro era la pescheria in cui lavoravo. Lì ero tranquilla, non avevo paura, o almeno, non quanta ne avevo a casa, perché con il tempo ha iniziato a seguirmi pure al lavoro. Si ingelosiva se parlavo troppo con i clienti, o si infastidiva se non tornavo subito a casa dopo il mio turno. Pensate che era arrivato pure a chiedermi di licenziarmi. Ma poi me lo spiegate come le pagavamo le bollette? Lui non faceva più il muratore. Quel pomeriggio di marzo era pure un bel giorno, ma lui iniziò la sua solita scenata di gelosia.
Perché ti vesti così? Perché hai sorriso a quell'uomo? È il tuo amante? Dimmi la verità, Troia, tu sei solo mia, hai capito?
E io provavo a spiegargli che io amavo solo lui e non l'avrei mai lasciato né tradito. Ma lui non mi credeva e allora iniziarono gli schiaffi. Questa volta più forti del solito. Avevo tanta paura. Allora ho provato a chiedere aiuto a mio figlio. Ma è stato inutile. Mio marito, l'uomo che amavo, mi aveva già ammazzata quando arrivarono le forze dell'ordine. A ripensarci adesso, però, non era così forte. Era piccolo come uomo. Non riusciva a tollerare di essere dipendente da una donna ed è ricorso all'unico mezzo che aveva per sentirsi superiore: la violenza.
Perché non lo hanno fermato? Storia di Lucia.
Io sono Lucia e ciò che mi ha sempre contraddistinto è la passione per il mio lavoro. Una cosa o la fai bene o non la fai proprio. Ecco, io le cose le facevo bene, anche perché altrimenti i soldi non arrivavano e con una figlia di crescere non sarebbe stato facile. Facevo la parrucchiera a domicilio e modestamente l'agenda era abbastanza piena. Con il mio lavoro ero riuscita a comprarmi una macchina, una bella Panda arancione. Avevo sempre amato l'idea di avere una macchina. Mi dava una sensazione di libertà guidarla ascoltando le canzoni alla radio che ti fanno sentire leggera e cancellano tutti i pensieri negativi. Avevo anche trovato un uomo che pensavo fosse l'uomo della mia vita.
Ti amo e ti amerò per sempre.
Anche io, Michele, per sempre. Le amiche e le clienti mi invidiavano. Avere un amore così dà ancora più gioia alla tua vita e rallegra le giornate buie. Ma non sempre tutto va per il meglio. Anzi, in questo caso è andato nel verso opposto. Un giorno sono tornata più tardi dal lavoro. Mi ero persa in chiacchiere, si sa. Io sono una di quelle parrucchiere che non ama stare in silenzio e a volte le clienti, quando iniziano a parlare, non la smettono più. Arrivata a casa, mi aspettava la sfuriata. Poi lo schiaffo. Faceva paura. Per lui forse non era stata una bella giornata. Era nervoso per il lavoro. 2 ore dopo però mi aveva chiesto scusa.
Io ti amo troppo, credimi. Per nulla al mondo ti lascerei andare. Non posso stare senza di te, ti giuro che ti amo, tanto, e non lo rifarò mai più, scusa. Per me è un periodo difficile, sono stressato e sono stanco, non succederà mai più.
Ma non ha mantenuto la promessa. È diventato sempre più violento, anche nelle discussioni. Io lo amavo, non volevo farlo stare male, e anche se a volte con i lividi sul viso continuavo a credere che quel brutto periodo sarebbe passato, che lui era l'uomo della mia vita. Quel brutto periodo però non passava.
Già. Lascialo, non lo vedi che le cose tra di voi non vanno più bene, ti sta solo facendo del male.
Così ho deciso di lasciarlo. Dopo tanti anni è stato difficile, mi dispiaceva, ma mi sentivo libera. Era una bella giornata estiva, avevo deciso di andare a prendere un po' di sole. Mentre mi stavo godendo il riposo, è arrivato e mi ha colpita. Un pugno forte, in pieno viso. Ha iniziato a uscirmi il sangue dal naso, o forse il labbro. Non ho detto nulla, ma ho iniziato a avere paura davvero. Sapeva che ero lì, perché lo sapeva. Io sicuramente non gliel'avevo detto. Volevo tornare a casa, ma le gomme dell'auto erano sgonfie. Ho deciso di andare dai carabinieri. Non mi sentivo più libera e capace di combattere con le mie forze. L'ho denunciato e ho chiesto aiuto a mia sorella. Mi è venuto a prendere anche lì. Mi sono ritrovata con i denti rotti, dopo gli schiaffi, i pugni e le minacce. Con la faccia dolorante sono andata a ritirare la denuncia, come mi aveva intimato lui. Sperando che così mi avrebbe lasciata finalmente in pace.
Quando torno non sai cosa ti faccio.
Avevo paura, ma volevo essere forte. Io non avevo solo la mia vita da proteggere, ma anche quella di mia figlia. Non potevo lasciare il lavoro, anzi non volevo lasciarlo. Evitavo i luoghi isolati, ma non potevo fare a meno della mia vita. Ogni giorno, però, c'era quell'inquietudine nell'aria. Mi chiedevo perché i carabinieri non avevano ancora fatto nulla per fermarlo. E un giorno me lo sono trovata davanti. Un po' me lo sentivo, ma non mi aspettavo che sarebbe arrivato a tanto. Non sopportava di vedermi vivere la mia vita serenamente come io non sopportavo più di rivedere la sua faccia. Io al mio fianco, però, avevo la mia famiglia. Lui era solo e non poteva far altro che ricorrere alla violenza.
Morire d'amore. Storia di Ottavia. Morire per amore a 70 anni. L'amore. Una cosa per giovani, no? Sicuramente non per vecchi. Ma chi l'ha detto? Per me non è stato così. Ormai pensavo che la mia vita sarebbe stata solo nel ruolo di madre e di nonna. Sicuramente non più di moglie, di donna, dopo la morte di mio marito. E mi ci trovavo bene. Avevo passato una vita lavorativa e familiare serena e mi stavo godendo la pensione e i nipoti. Mi dedicavo anche a tante mie passioni. La cucina, la lettura, il cinema, le amiche, quante risate, quante confidenze ancora. Poi è arrivato lui. Dolce, gentile, appassionato, romantico. Le mie amiche mi incoraggiavano anche se un po' mi invidiavano. Mi sembrava di essere una ragazzina al primo amore. Poesie, dediche continue, forse un po' troppo amore per me.
Se io un giorno davvero ti dovessi perdere, amore, te lo confesso e te lo giuro, preferirei morire.
Sentite anche voi che ascoltate? Come no, non lo sentite. Dai, vi prego, ditemi che lo sentite anche voi. L'ossessione. L'ossessione presente in quelle parole. Continuava a scrivermi, ad assillarmi, a cercarmi ovunque, ma perché? Perché viveva per me? Come poteva non capire che stava rovinando anche la sua di vita, oltre che la mia? Poteva ancora godersi i suoi ultimi anni in un altro modo, dedicandosi alla poesia, che tanto gli piaceva. Invece, ha deciso di finirla così. E mi ha portato via tutto. I miei figli, i miei nipoti, la mia vita. Ma sono davvero morta per amore. Sì, il mio fidanzato è un po' ossessivo.
No, ma mi ama.
Il mio fidanzato è un po' geloso, non vuole che vada da nessuna parte senza di lui.
No, ma lo fa per il mio bene.
Il mio fidanzato mi dice che devo dimagrire.
Effettivamente ho messo su un po' di chiletti.
Il mio fidanzato a volte si arrabbia, ma niente di che, dai.
Sì, ma tranquilla, tanto poi gli passa.
Frasi normali queste, no? Le abbiamo tutti sentite dire almeno una volta, pronunciate da noi, da nostri amici o dai nostri cari. Infatti, fino a poco tempo fa, anche se donna, la tematica dei femminicidi mi pareva così lontana. Credevo di essere intoccabile, immune a queste brutali violenze. Ma poi muore Giulia Cecchettin. Lei, per tutte, credo che abbia rappresentato un punto di svolta, una sorta di sveglia. Ma quante ce ne sono state prima di lei? Dal 2012 al 2024, 1281 donne sono state uccise e solo nel 2023 106, di cui 105 sono passate quasi inosservate. Eppure, proprio come Giulia, sono indice di un problema tragico che riguarda tutti e tutte, senza distinzioni di genere. Viviamo in una società dove frasi come queste paiono normali, irrilevanti, perfino trascurabili. Una società dominata da innumerevoli stereotipi sulle donne che pronunciamo inconsapevolmente chissà quante volte.
È donna, è normale che non capisca.
Donna al volante e pericolo costante.
Beato chi le capisce, le donne.
Non è un mestiere per donne.
O il lavoro, o la famiglia.
E queste? Quante volte le abbiamo sentite? Quante volte abbiamo incolpato la società? Ma ci siamo mai chiesti chi è questa società di cui parliamo? Riteniamo forse di non esserne parte? La società siamo noi. Siamo noi, in primis, a dover cambiare partendo dalla nostra mentalità, perché questi pregiudizi che ci sembrano innocui contribuiscono invece ad armare il braccio di chi li silenzia, le donne. Una alla volta. Sì. Perché quando si considera un genere inferiore al proprio, ci si sente superiori, più forti, più potenti, talmente tanto da arrivare ad uccidere. Ma d'altronde anche questo è giustificabile, no?
L'amava troppo, non sopportava di perderla e così l'ha uccisa.
È stato un raptus, folle di gelosia l'ha strangolata.
Sì, però dai, se l'è cercata.
Quante cose giustifichiamo anche solo per evitare un litigio in famiglia?
Appartiene a un'altra generazione, porta pazienza.
Ma dai, ma che esagerata, ma stava solo scherzando!
Peccato che poi tutti questi scherzi influenzino il nostro modo di pensare. Peccato che questa nostra miopia volontaria ne attutisca il disvalore. Peccato che quando noi donne camminiamo per strada abbiamo paura.
Mi raccomando, guardati sempre intorno.
Ma non camminare in strade deserte.
Entra in un negozio se qualcuno ti segue.
Sempre noi a dover captare segnali da attenzione, sempre noi a dover combattere, sempre noi a dover prestare attenzione.
Basta! Basta!
Deve finire qui. Basta fare silenzio quando a scuola l'ennesima donna muore. Basta guardare il telegiornale ad occhi bassi cercando di fingere che ciò che abbiamo sentito sia sì un'atrocità, ma almeno molto lontana da noi. Basta additare i colpevoli di femminicidio come mostri. Come ha giustamente detto Elena Cecchettin, non sono mostri, sono figli sani del patriarcato. È giunta l'ora di urlare, è tempo di reagire.
La sto aspettando. Storia di Cristina.
Sono quasi le 2 del mattino. La sto aspettando. Nascosto in casa sua. Ancora non riesco a staccarmi dallo schermo del cellulare e dai social. Cristina mi manca tantissimo, troppo. Farei di tutto pur di riaverla. Ecco, finalmente una notifica. È uscita di nuovo con le amiche. Sicuramente a cercare un altro ragazzo, che schifo. Mi fa ribollire il sangue. Come può già trovarsi un altro mentre io continuo a soffrire per lei? Apri i messaggi e scrivo colpendo con furia i tasti. Gliela farò pagare a quella stronza. Perché lei non capisce? Perché non riesce a capire che sto male senza di lei? Ma no, lei lo capisce benissimo. Lo sta facendo apposta per farmi soffrire. Ancora non è tornata a casa. Scommetto che si sta divertendo con un tipo. Sui social non trovo più niente. Mi avranno bloccato anche le sue amiche? Mi fanno incazzare. Non ho un solo momento di pace da quando non vuole tornare con me. Non capisco perché lei mi allontani, le ho dato tutto, dovrebbe essere mia ed invece sta fuori a divertirsi con chissà chi, mentre io non faccio altro che pensare a lei. Ecco, sento una chiave girare nella serratura. Cristina è finalmente tornata a casa. La sto aspettando. La sento entrare con la sua amica. Beh, almeno non è con un tipo. Avrei ammazzato entrambi sul colpo.
Ma sì, dai, erano carini i ragazzi stasera.
Riesco a controllarmi a malapena. Devo aspettare il momento giusto, ma oramai è deciso. È l'unico modo che ho per tenerla sempre con me. Continuo ad ascoltare, finché finalmente non vanno a dormire. Sento Cristina continuare a girarsi nel letto. Non è che sta male. Vorrei uscire e stringerla tra le mie braccia, ma mi trattengo. Aspetto che si addormenti del tutto ed esco dallo sgabuzzino. Vado a scegliere un coltello in cucina, uno bello affilato. Se lo merita. Io ho fatto di tutto perché rimanessimo insieme e lei invece mi allontana. Alzo il coltello e guardo il suo viso mentre dorme. È bellissima. Se solo avesse capito che lei è mia, tutto questo non sarebbe stato necessario. Ora non si torna più indietro.
Io ero la migliore amica di Cristina. Lei mi piaceva. Era una ragazza speciale. Sincera, determinata, generosa, altruista. Per quello aveva convinto i suoi ad ospitare Yassir, quando era rimasto senza casa. Era innamorata. Ma la sua idea di amore non prevedeva la gelosia asfissiante, il controllo. Per questo lo aveva lasciato. Io ero con lei quella notte, ma non mi sono accorta di quello che stava succedendo. Non me lo perdonerò mai.
Il dolore di una madre. La storia di Celeste e Noemi.
Fisso il telefono immersa nel silenzio, in mezzo alle stanze, circondata dalle decorazioni per la tua festa. Bimba mia, dolce Celeste. Un festone mi accarezza la spalla in modo consolatorio. I palloncini colorati oscillano, facendomi compagnia mentre aspetto una chiamata. Sono passate ore da quando ho telefonato alla polizia per denunciare la tua scomparsa. Sono passate ore e io non mi sono mossa da questa sedia. Sono passate ore e il silenzio è diventato opprimente.
Noemi, angelo mio, meravigliosa creatura. Sono passati mesi da quella sera e il dolore che mi lacera non accenna a diminuire. Non pensavo si potesse provare tanto supplizio, tanta sofferenza e riuscire comunque a sopravvivere, a non morire di dolore.
Finalmente, Rispondo subito, al primo squillo.
Signora, abbiamo trovato sua figlia.
Con quanta straziante angoscia, amore mio, ricordo ogni attimo di quell'oscura giornata. Rammento persino l'odore del caldo estivo. Ti hai ripresa cura di me, come facevi ogni giorno da quando avevi lasciato il lavoro che amavi. Mamma, ci penso io a te, mi dicevi. Non finirai in una casa di cura, te lo prometto.
Morta, a coltellate, a casa del tuo ex fidanzato, ecco come ti hanno trovata.
Mia cara Noemi, la tua sollecitudine ti è costata più di quanto non pensassi.
A casa di quel fidanzato che ha trasformato l'amore in ossessione. Un'ossessione così forte da fargli rassegnare le dimissioni pur di pedinarti, Celeste. Così violenta da portarti a lasciarlo e denunciarlo.
Dicono che un genitore non dovrebbe sopravvivere al proprio figlio, che non è naturale. Se solo sapessero quanto è vero.
Eri così felice e soddisfatta di essere riuscita ad uscire da quella relazione, di aver trovato il coraggio di parlare con la polizia, eri pronta a festeggiare con gli amici.
E così, anche quel maledetto sabato, avevi finito di darmi da mangiare, di sistemare la cucina e mi avevi messa a letto. Una sovversione dell'ordine naturale delle cose, pensavo. Tu, la mamma, ed io, la figlia. La mia malattia ci aveva sconvolto entrambe e tu eri lì per me. Mamma, io vado che è tardi. Vai, tesoro mio, vai, che si è fatto buio e devi attraversare il parco.
Dai carabinieri era stato avviato il codice rosso, ma non è bastato, non l'ho fermato.
A soffermarmi adesso su questo particolare, sul parco, mi torna in mente la favola di Cappuccetto Rosso che ti raccontavo quando eri bambina. Non ti preoccupare, amore mio, non ci sono i lupi qui, ti dicevo. Almeno così credevo.
Strappo dal muro le bandierine che avevo appeso, prendo i piattini di carta che sono sul tavolo pronti per la torta che avrei comprato la sera. Apro il cestino e butto tutto lì dentro. Ormai sono inutili, tutto è inutile. Quello che importa sei tu, Celeste, e ora non ci sei più. Celeste, mia figlia, la mia gioia, la mia fortuna. La mia Celeste era. Non ci sarà mai più un Celeste è. Mai più un Celeste sarà.
Noemi, mia piccola stella, mi sembra ancora di sentire il tuo calore qui vicino a me. Sento il tuo sorriso radioso splendere sul mio. Sento le tue mani accarezzarmi con premura.
Una lacrima per tua sorella, che ha perso un punto di riferimento e un sostegno che doveva esserci per sempre. Una lacrima per tuo padre, che oggi ha perso sua figlia, la sua principessa. Una lacrima per i tuoi amici, che non potranno più parlare, scherzare con te. Una lacrima per tutte quelle persone che non ti hanno conosciuta e che non potranno più farlo.
Dicono che hai resistito, che hai urlato, che hai chiesto aiuto. Ma sono arrivati tardi. Dicono che dobbiamo avere fiducia nella giustizia e che quell'uomo pagherà per quello che ti ha fatto.
Una lacrima per te, Celeste, che non sono riuscita a salvare, che non potrò più abbracciare. Celeste, che non potrà fare il lavoro che tanto amava, che non potrà più divertirsi, ridere e nemmeno piangere.
Mia cara Noemi, sai, quando ti portano via come una cosa da niente, fa ancora più male. Un male insopportabile per chi resta e per chi come me chiede giustizia. Anzi, la pretende.
Con amore,
la tua mamma.
Non sono più sola, la sarei Giada. Mamma, oggi sono in compagnia. Pensavo di sentirmi per sempre sola da quando non ci sei più, ma oggi siamo in tantissimi. Siamo più di 8.000 nella basilica e oltre 2 milioni sulla TV. Tutti qua per me. O forse dovrei dire tutti qua per lui. Te lo ricordi, Edo, mamma? Mi amava ancora quando vi siete conosciuti e siamo rimasti amici ancora per tanto, fino all'ultimo giorno. Non me l'aspettavo, sai, ero sicura che il nostro rapporto fosse cambiato per il meglio. Io avevo fatto la cosa giusta. Lo avevo lasciato per essere libera, per essere me. Per soffocare la gelosia, l'invidia, la rabbia, la disperazione. Finalmente potevo spegnere il cellulare insieme alla luce la sera. Ho ritrovato il tempo per le mie amiche e per lo studio. Sono stata brava anche in quello, te lo assicuro. Mi mancava solo discutere la tesi per iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Sai bene quanto mi ami disegnare, mi perdo nelle fantasie di quei piccoli personaggi che riempiono il mio sketchbook, la mia pagina Instagram e i pomeriggi di ottobre al Comics. Lo sognavo anche quando ero in giardino con la nonna e ci guardavamo le stelle e ci divertivamo a immaginare il futuro. Ormai ho trovato il mio posto felice, la mia torta di mele, proprio come quelle che facevamo a casa. Adesso però, quelle sagome non sono più tanto colorate e sono diventate oggetto degli scatti della polizia scientifica. Si chiedono che cosa ci facessero lì con me dei disegni per bambini. Ancora non lo sanno e forse non l'ho capito bene neanche io. Edo invece capisce tutto fin da subito ed è sempre stato così. Aveva capito che amavo i dolci e mi portava i biscotti a casa. Sapeva che mi mancavi moltissimo e c'è sempre stato. Conosceva i miei sogni per l'anno prossimo e mi è sempre stato vicino. Mi è stato così vicino che aveva paura che andassi via. Ma ormai poco importa, gli volevo troppo bene per abbandonarlo in quel modo e trasferirmi. A me andava bene così. Avevo le mie amiche all'università, i miei fratelli, Irene e Francesco. Avevo papà e ne ricordi anche te. Ti avevo con me ogni volta che riguardavo le foto. Sentivo un vuoto ogni volta che mi giravo e non ti vedevo sul divano. Ma ormai non importa più neanche quello, perché siamo vicine noi due. Ho scoperto tantissime cose nei miei 22 anni. Ho viaggiato, ho amato, ho perfino imparato che esiste il tè in polvere. Tu lo sapevi che la parola quarantena viene dalla parola 40? Beh, secondo me è molto importante. Lui invece l'ho amato fino all'ultimo. Anche quando non mangiava più per la rottura. Mi dispiaceva vederlo così triste. Voleva che stessi al suo fianco ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Gli ho anche offerto la cena quella sera al centro commerciale, così un ultimo gesto di affetto. Ma ormai non sono più sola. Adesso ci sono più voci, più persone a combattere. Insieme a Irene c'era 500.000 di persone in piazza il 25 novembre. E adesso ci sono milioni di studenti che fanno rumore per me. Finalmente non sono in difesa. E posso reagire a tutto quello che mi ha fatto. Un abbraccio, Giada.
Non sarebbe dovuto succedere niente. Storia di Valeria.
Non sarebbe dovuto succedere niente.
Avevo deciso di lasciare Felice. Era ormai qualche anno che ci frequentavamo, ma la nostra differenza di età cominciava ad essere un peso e avevo paura. Conoscevo i suoi scatti d'ira e per questo avevo scelto un ristorante molto frequentato della nostra zona per vederci e comunicargli la mia decisione. In questo modo, se la situazione fosse degenerata, qualcuno mi avrebbe aiutato.
Non sarebbe dovuto succedere niente.
Eppure, appena ci siamo seduti, è iniziato lo spettacolo. Prima la lite, parole forti e insulti. Cercavo di darmi forza, sapendo che le persone intorno a me sarebbero potute intervenire. Ma Felice mi seguiva in giro per il locale, senza darmi pace.
Non sarebbe dovuto succedere niente.
Eravamo circondati da persone. Persone che però erano addirittura disturbate dalla nostra lite. Senza neanche pensare a quello che stava succedendo, ci chiedevano di allontanarci dal ristorante. Non provavano ad aiutarmi. Eppure, avevo scelto quel ristorante proprio per quello.
Non sarebbe dovuto succedere niente.
Appena fuori, mi resi conto di avere solo un'ultima possibilità di salvezza. Correre. Correre più forte che mai affinché Felice non avesse modo di raggiungermi. Se avessi corso come faceva le gare di atletica al liceo, non mi avrebbe mai raggiunta. Non sarebbe successo niente. Ma Felice sapeva che sarebbe successo. Lo sapeva perché non fu solo uno scatto d'ira del momento. Se lo fosse stato, non si sarebbe portato con sé una delle sue care pistole. Lui sapeva che quella notte mi avrebbe sparato una pallottola dritta nel petto. Ed io, invece, pensavo. Non sarebbe potuto succedere niente.
Ho sentito molti, troppi, dire che alla fine, tutto sommato, la nostra generazione è avanti, è diversa, che questo patriarcato di cui tanto si parla non ci riguarda, che la società sessista dei giornali non è la nostra, ma quella dei nostri nonni. I veri maschilisti sono loro, i vecchi, gli anziani, un po' molesti, che ti ammiccano per strada. Noi giovani no, noi giovani siamo educati alla parità, all'emancipazione. Ma Filippo Turetta aveva 22 anni. 101. Non è il vecchio seduto sulla panchina che ti segue con lo sguardo. È il compagno di corso che saluti con un cenno fuori dall'università. Però lui è l'eccezione. Noi altri, giovani, noi sì che siamo il futuro.
Ho sentito i miei compagni dire che, se vogliamo dirla tutta, ci sono anche omicidi in verso opposto, ragazze che uccidono il partner. Ho sentito i miei amici dire che non ci possono fare niente se da qualche parte, in giro per l'Italia, ogni due giorni viene ammazzata una donna, che è inutile continuare a parlarne perché quelli come loro, gli assassini, non cambieranno idea se andiamo a manifestare in piazza con gli striscioni rossi. Ho sentito i miei coetanei dire che, alla fine, le ragazze sono abituate ai commenti per strada, ai fischi, agli apprezzamenti, o meglio, ai complimenti. Perché del resto è questo che fanno i maschi, i complimenti. Ho sentito un ragazzo dire a una mia amica che lei non poteva schierarsi dalla parte delle femministe, perché a lei, come ai maschi, piacciono le donne.
Eccolo il futuro. Ecco la generazione educata alla parità. Ho sentito tutti, uno per uno, dal primo all'ultimo dei miei amici e compagni, dire che loro non c'entrano, che loro sono diversi, che non possono prendersi responsabilità per casi come questo, che non hanno colpa. Beati voi, perché io la colpa ce l'ho. Io sì che sono figlia di questo patriarcato. Io sono vittima e responsabile di una società patriarcale. Io sono responsabile di quello che è successo alle protagoniste di queste storie. Sono colpevole perché parte di una società colpevole. Sono figlia sana del patriarcato perché fino a ieri non mi stupivo dei fischi e dei commenti sotto casa. Non ci davo peso. È normale, pensavo. Sono figlia del patriarcato perché non mi chiedo cosa possiamo fare per smettere di produrre stupratori e violentatori, ma mi chiedo cosa posso fare io per non incontrarli, per non provocarli, per non aizzarli. Perché non mi sono mai posta il problema delle ragioni per cui un uomo debba sentire il bisogno di stuprare una donna per strada, ma ho trovato soluzioni, più o meno efficaci, per prevenirne questo fenomeno naturalissimo.
Sono figlia sana del patriarcato, perché non biasimo chi mi indirizza frasi sessiste, perché non sa di cosa sta parlando. In fondo, non lo pensa davvero. Prima o poi capirà. O forse, sono solo fiduciosa nella società.
Nonostante l'impegno, storia di Amelia.
Mia sorella Amelia era una donna ambiziosa e con occhi volti a un futuro che però non avrebbe mai visto. Io e lei siamo cresciuti insieme, frequentavamo le stesse compagnie, d'altronde avevamo solo 4 anni di differenza. Era riuscita a laurearsi in economia a Milano, ma l'amore per la sua Sicilia, e soprattutto per i vini, era stato talmente forte da convincerla a rinunciare a una brillante carriera da economista qui al nord e a fare di questa sua passione un lavoro di successo. Così era diventata responsabile marketing e comunicazioni delle cantine di un'azienda vinicola della nostra isola. E in Sicilia si era sposata e aveva anche avuto una bambina. Ma il vino non era l'unica cosa che le stava a cuore. La più grande battaglia di mia sorella era quella in nome di tutte le donne. Era estremamente attiva nel campo della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. La sua vita privata, invece, già da un po' non andava a gonfie vele. Si era voluta separare da Davide, il padre di sua figlia, con cui da tempo aveva un rapporto conflittuale. Per ben 2 volte eravamo arrivati alle denunce per stalking e molestie, ritirate perché mia sorella ha sempre sperato in un nuovo equilibrio. Speranze vane. Quell'uomo, ossessionato da lei, non si rassegnava alla fine della relazione. La controllava, la pedinava, l'aveva anche aggredita verbalmente.
Se non torni con me, mi ammazzo. Se non torniamo insieme, sistemo la cosa a modo mio.
Questi erano i messaggi minatori che le mandava. La sua passione civile, l'impegno contro la violenza di genere, non l'hanno salvata quel pomeriggio. Niente l'ha salvata da lui.
Vieni a prendere la piccola in azienda.
Così le aveva detto al telefono. Ma quando lei aveva raggiunto il vivaio di famiglia, sua figlia non c'era. Lui l'aveva lasciato poco prima dalla sua bisnonna. E quell'incontro, apparentemente pacifico, si rivelò fatale. 3 colpi di fucile hanno spento la vita di mia sorella Amelia. Nessuno immaginava la deriva di quell'uomo. Ora che lei se n'è andata senza più voce, è proprio come un copione di 1000 casi di cronaca.
L'amore ha tante sfaccettature. Storia di Adriana.
È in linea col 118.
Pronto, mandi un'ambulanza, subito, è caduta.
Scusi, chi è caduta? E dove?
La mia fidanzata è caduta dalle scale, siamo a casa.
Ora arriva l'ambulanza.
Un fischio terribile mi colpì le orecchie, mentre con un orrore atroce tentavo a fatica di respirare. Lui mi aveva massacrata. Un colpo dopo l'altro, non finiva più. Continuavo a ripetermi che gli sarebbe passata, che si doveva solo sfogare, ma niente, non smetteva questa volta. Poi uno spintone, la schiena contro le scale, il corpo ormai un cencio. Rialzarmi mi pareva impossibile. Io comunque non ero caduta. 7 chiamate, ne avevo fatte 7, ma nessuno mi aveva presa sul serio. Sapevo che le sue incontrollabili esplosioni di rabbia erano pericolose. Avevo visto i volantini, gli annunci, i banner.
Siamo dalla tua parte, denuncia.
Certo, ma non basta. Non si può porre fine al problema appendendo dei foglietti se poi non viene preso alcun provvedimento dopo le telefonate. Grazie tante. Io, nel frattempo, aspettando l'intervento che mi avevano promesso, sono morta. Ero piena di speranze, sapete. Mi ero trasferita dal mio adorato paesino al suo, solo per stargli accanto, per costruire una vita insieme, per sentirmi amata. Lo so, lo dicono tutti. L'amore ha molte sfaccettature. La violenza non è una di queste. Io sono morta, nella speranza.
Ce la faremo. Storia di Federica e di Maria.
La prima volta che sono entrata al centro antiviolenza ho incontrato Maria. È una donna sui 45 anni, ma molto sciupata. È magra e sembra abbia sofferto fisicamente, oltre che, immagino, psicologicamente. Altrimenti non sarebbe qui. L'ho trovata altre volte e così ci siamo come abituate l'una all'altra e abbiamo cominciato a parlare.
Io sono del sud e anche mio marito. Siamo venuti al nord per il suo lavoro e qui sono nati i nostri figli. Hanno 14 e 10 anni. Lui è sempre stato un uomo forte e per questo mi piaceva. Con me era protettivo ed era pure galante. Poi, durante la prima gravidanza, è diventato piano piano geloso, tanto geloso e pure possessivo. Così, prima ho dovuto lasciare il mio lavoro. Poi mi ha messo il telefono sotto controllo e alla fine mi vietava di frequentare chiunque, persino le mamme degli altri bambini. Con il secondo figlio le cose non sono migliorate. Insomma, vivevo da segregata in casa e anche il mio fisico ne risentiva. Continuavo a dimagrire e la mia artrite peggiorava.
Lo credo. L'artrite è una componente legata allo stress, come l'anoressia. Sai, io non ho sofferto durante l'adolescenza. Per curare queste patologie mi sono iscritta a medicina, a Milano. Lì ho conosciuto il mio ragazzo. Studiava medicina anche lui. Era bello, gentile. Non mi sono mai sentita così ascoltata e accolta da nessuno prima. Mi sono innamorata. Parlavamo tantissimo, ci confidavamo tutto. Lui mi ha raccontato di suo padre, di quanto fosse violento con sua mamma, spesso di fronte a lui e ai suoi fratelli. Lui diceva, non si sarebbe mai comportato così. Invece, a poco, ha cominciato a instillare in me il dubbio che i miei amici non fossero al mio livello, spingendomi a troncare con loro. Poi, il suo bersaglio è diventata mia mamma. Ha cominciato a ripetere che era lei la responsabile della mia anoressia, il suo eccessivo controllo. Lei non mi amava veramente, quindi non dovevo più avere contatti con lei, se volevo che la nostra relazione continuasse. Ho accettato, ma le sue richieste sono diventate sempre più assurde. Non dovevo usare il telefono, né fumare. Potevo fare la doccia solo quando lo diceva lui, indossare solo i vestiti approvati da lui. Non potevo neppure portare fuori il cane da sola.
È lo stesso che accadeva pure a me. Ogni tanto andavo a prendere il caffè con un'amica, ma lo facevo di nascosto e con il costante terrore che lui mi scoprisse. In più non mi dava soldi, mi denigrava continuamente davanti ai miei figli e quando si arrabbiava diventava violento, mi minacciava di morte e mi picchiava. Io su di me potevo anche sopportarlo, ma lui era diventato violento anche con il nostro secondo figlio, dandogli del deficiente qualsiasi cosa facesse. I miei genitori e le mie sorelle non sapevano cosa ci stava succedendo perché non volevo farli soffrire.
Anche mia mamma non sapeva niente, anche perché abita in un'altra città e io ero brava a nascondere. Ma soprattutto pensavo che lui avesse ragione quando mi diceva che ero sbagliata, che dovevo cambiare, che non l'amava abbastanza. Quando non avevo voglia di avere rapporti sessuali, lui diceva di sentirsi rifiutato. Così, per evitare discussioni, finivo per accettare. Una volta ho resistito e lui mi ha preso con la forza. Poi però è scoppiata a piangere, disperato. Mi ha detto che non voleva diventare come suo padre, ma che stava male e che la colpa era mia. Io allora l'ho abbracciato e gli ho chiesto scusa. In fondo, penso che abbia proprio ragione.
Ma cosa stai dicendo, Federica? Stai scherzando? Anch'io la pensavo così, o meglio, era lui che me l'aveva inculcato. Finché un giorno c'è stata una lite più violenta del solito, lui mi ha messo le mani al collo e ha stretto forte. E a quel punto io ho capito, come se fossi rinsavita di colpo. Il giorno dopo ho fatto finta di andare a prendere i figli a scuola e invece sono andate dai carabinieri. Ci hanno subito portati in una casa rifugio e lì piano piano abbiamo ricominciato a vivere.
Anch'io sono riuscita a lasciarlo, ma lui ha raccontato a tutti, amici e parenti, che io mi sono inventata tutto. Che lui è uno studente di medicina modello, che vuole con tutte le sue forze fare il medico per aiutare chi sta male. Come si può credere a quello che dico? Sono io che non so avere una relazione normale, che non sono normale.
Ma no, Federica, vedrai che riuscirai a recuperare la fiducia in te stessa. Io ce l'ho fatta, insieme ai miei figli. Ho cominciato a curarmi, sai, e ho pure iniziato a frequentare un corso di cucina e tra poco ricomincerò a lavorare. Siamo in tante qui ad aiutarti. Vedrai che ce la farai. Anzi, ce la faremo.
Ho 14 anni. Un ragazzo ha provato a infilarmi le mani dentro i pantaloni per strada. Sono corsa via, non l'ho detta a nessuno. Se lo sapessero, non mi guarderebbero più con gli stessi occhi.
Ho 15 anni. Ogni giorno quando torno a casa c'è un ragazzo seduto sotto casa mia che mi fissa. Ho paura e ho paura di dirlo a qualcuno.
Ho 16 anni, sto facendo serata. Prendono me e una mia amica, ci spingono sul muro e ci palpano. Non l'ho detto a nessuno. Tanto erano meno di 10 secondi.
Ho 17 anni. Ho chiesto la sigaretta a un ragazzo. Lui mi ha preso per il polso e ha detto che in cambio voleva qualcosa. Dei ragazzi si sono messi in mezzo e il giorno dopo la rissa era su tutti i giornali. Non ho detto niente a nessuno. Avrebbero detto che era colpa mia.
Ho 18 anni e sono una ragazza come le altre. Mi ha seguita, mi ha presa per il collo, ma non l'ho detto a mia mamma, non l'ho detto a mio papà. Sono sicura che non lo rifarà più.
Ero in discoteca, mi ha alzato il vestito davanti a tutti, ma non l'ho detto in giro, altrimenti avrebbero detto che era uno scherzo.
Il mio ragazzo mi ha umiliata, mi ha dato della puttana pubblicamente. Non l'ho detto ai miei genitori, lo direbbero.
Queste urla sono soffocate dalla paura, dal pregiudizio, e mutano in confidenze intime, segrete.
Queste urla sono solo piccoli sussurri e sono destinate a una piccola cerchia di persone, a cui si raccomanda di non parlarne con nessuno. Per questo pochi sono al corrente di avvenimenti, sventure e drammi di persone anche a loro vicine.
Il dovere di cambiare spetta agli uomini. È ancora lungo il percorso che ci separa da una società che promuova l'uguaglianza nella diversità.
Dobbiamo prendere a cura questa lotta, anche se pensiamo che non ci riguardi. Dobbiamo sostenere l'uguaglianza di genere, tutti, ma proprio tutti insieme. Evitiamo di estraniarci. Non tutti siamo colpevoli, ma tutti siamo coinvolti.
Someone inside. get through with your life. I hope you just take it easy. I hope that you never.